Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo ancora in questi giorni, dopo la Pentecoste, lo Spirito del Signore su tutte le chiese di Gesù nel mondo, per la loro testimonianza, nelle parole e nella vita. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo primo, versetti 19-28. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto, rendete diritta la via del Signore. Come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Il versetto 19, questa è la testimonianza, presuppone il versetto 6, versetti 6, 7, 8, che è dentro al prologo. In questo modo l'evangelista ha agganciato l'inizio, diciamo classico, del Vangelo, che inizia sempre col Battista, dentro al prologo. Qui riprende, questa è la testimonianza, là aveva detto che era venuto per testimoniare, perché credessero. Qui specifica qual è la testimonianza del Battista. Non finisce col brano di oggi, c'è una serie di giorni che l'Evangelista stabilisce, il giorno dopo, una serie di testimonianze del Battista. Qui e oggi, nel brano che mettiamo oggi, è la testimonianza agli inviati, come dice il versetto 19, da parte dei giudei, così traduce ancora la CEI. Noi sappiamo che questa parola, questo termine, i giudei, è molto problematico, ma questo si sa moltissimo tempo. I giudei non vuol dire gli ebrei, non avrebbe molto senso, però non è sempre facile stabilire a chi si riferisce esattamente. Molte volte è in riferimento a Gerusalemme, qui è esplicito, da Gerusalemme, e si riferisce alle autorità, specialmente alle autorità del Tempio, chiamati i giudei. Ci sono altri, certi commenti che oggi traducono diversamente, però credo che tutto sia discutibile, traducono i giudeani, noi potremmo dire in italiano, cioè il riferimento sarebbe alla Giudea rispetto alla Galilea o ad altri, ecco, o Gerusalemme, e quindi invece di tradurre i giudei, che suona come se fossero gli ebrei, cosa che perché qui sono tutti ebrei, traducono in un altro modo, indicano cioè un gruppo oppure un riferimento territoriale. Ecco, detto questo, ma poi tornerà fuori questo punto andando avanti nel Vangelo, possiamo concentrarci sulla testimonianza alle queste autorità o ai loro inviati che abbiamo in questo testo.
Io ho osservato due cose. Una, che il racconto della testimonianza del Battista non riporta, come nei sinottici, il battesimo. Qui la testimonianza del Battista è riportata dal momento in cui gli hanno inviato da Gerusalemme a domandargli, da questo momento, e si suppone che l'episodio del battesimo, che rivela anche a Giovanni che Gesù è l'inviato, sia già avvenuto, perché dopo infatti dice: io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo, e io ho visto e ho reso testimonianza che questo è il Figlio di Dio. Quindi anche questa tradizione conosce la rivelazione che gli altri riportano al battesimo, proprio come lo Spirito che scende e testimonia e manifesta a Giovanni stesso che lui è l'inviato. Qui Giovanni questa rivelazione l'ha già avuta, e il racconto comincia come in risposta alla domanda dei giudei, dei giudeani, dei capi. Quindi la testimonianza di Giovanni è solenne, perché non è fatta, è fatta proprio alle autorità religiose che gli hanno mandato a chiedere chi lui è. Altra cosa che mi chiedevo è questo battesimo nel fuoco, che evidentemente è atteso da tutti, perché da come parla Giovanni sembra che questo battesimo del fuoco sia proprio la cosa attesa per i tempi messianici. Mi chiedevo a che cosa si riferisce e perché Giovanni dice di non essere Elia. Il battesimo del fuoco, o comunque una purificazione, non nell'acqua ma nel fuoco, ne parla Malachia, e quando parla al capitolo terzo dice: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, che sembra identificato col Signore. Ecco, viene. Egli è come fuoco del fonditore, come l'isciva dei lavandai, siederà a fondere e purificare, purificherà i figli di Levi, eccetera. Quindi sembra che Giovanni si identifichi con questo messaggero precedente alla purificazione nel fuoco, cioè corrisponde la testimonianza di Giovanni, oltre che a quello che ha detto citando Isaia, ma corrisponde anche a questa attesa detta da Malachia, cioè c'è un messaggero che prepara questa venuta nel fuoco e nella purificazione. E poi di nuovo al capitolo terzo dice: ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio. Cioè io mi chiedo come mai Giovanni non dice di essere questo messaggero, questo Elia. Probabilmente perché è Gesù che lo dice di lui. È Gesù che dice, è lui l'Elia che deve venire.
Chi? Gesù?
Sì? È Gesù che lo dice di Giovanni. Cioè è Gesù che identifica in Giovanni quell'Elia che deve venire. Cioè, qui Elia non dice, qui Giovanni di se stesso non dice sono Elia.
Nei sinottici, in Marco.
Sì, comunque questa pagina corrisponde in tanti punti ai sinottici.
Certo, non su questo punto.
Beh, su questo punto può corrispondere nel senso che Giovanni non lo dice di se stesso, è Gesù che lo dice di lui. Non so se mi spiego. Cioè è Gesù che rivela a tutti, a Giovanni stesso, che l'Elia che deve venire è Giovanni. Se Giovanni non lo sa, cioè Gesù che lo eleva a questa dignità dell'Elia Venturo, dando testimonianza su di lui, ma Giovanni non la dà su se stesso.
Mi chiedo cosa voglia dire esattamente quel confessò e non negò e confessò, cioè se ripete tre volte praticamente confessò oppure non negò, insomma, voglia dire la stessa cosa. Ho pensato così, cioè confessò di non essere e non negò di essere voce.
Ah, beh.
Però non so, non lo so. Cioè, quindi mi sembrava che in queste risposte Giovanni Battista non solo dicesse di non essere il Messia, ma dicesse che lui è solo il portatore, è solo un mezzo voce, una voce che grida, di uno che grida, che poi non so come è lui stesso, non so, sì, di uno che grida nel deserto, quindi appunto è un precursore, uno che viene prima per preparare, quindi come se fosse semplicemente uno strumento però necessario, ecco, quindi e poi che ci fosse anche in tutto questo brano facesse risaltare non solo la grandezza di Giovanni ma anche la grandissima umiltà.
Mi sembra che Giovanni sia profondamente convinto che non è né il Cristo né Elia e né il profeta. Ecco, queste risposte negative confermano dove lui si colloca, appunto, è una voce. Allora mi chiedevo dov'è la grandezza di Giovanni Battista, perché più avanti dirà bisogna che egli cresca e io diminuisca. Quindi, mi sembra che la sua grandezza sia proprio questa, ecco, è tanto grande quanto è grande colui che indica, ecco, che è Cristo. Mi sembra che questa sia la grandezza di Giovanni Battista. Ecco, indica il Cristo, è il precursore. Infatti, appunto, è detto che non si definisce neppure Elia, e allora questa grandezza di Giovanni Battista è proprio questa, mi sembrava. Ecco, indica il Messia, poi domani indicherà specificamente, ecco, questo è l'agnello di Dio. Mi sembrava che fosse questa la grandezza.
Ecco, a me pare che se da Gerusalemme parte una certa inchiesta, insomma, sull'attività del Battista, vuol dire che questa attività dovesse essere già molto nota, già famosa, al punto da suscitare qualche dubbio o addirittura qualche sospetto da parte dell'autorità del Tempio. Però se la cosa parte dal Tempio, dall'autorità centrale, insomma, mi pare difficile che potessero mandare dei farisei. Credo, almeno, non so se ho giudicato bene, ma se questa interrogazione parte dall'autorità del Tempio, non mi pareva piuttosto difficile che mandassero dei farisei. È giusto o no?
È una traduzione dubbia, è molto difficile stabilire se i farisei sono coloro che mandano altri, perché è una precisazione ulteriore, dice quelli che erano mandati venivano ecton dai farisei, oppure se quelli che vanno appartengono ai farisei. Quindi è un po' incerto, comunque sono nominati i farisei,
ma
non è escluso questo.
Quindi bisogna che siano farisei, vuol dire che non è proprio l'autorità centrale che manda.
È un problema, sì. In certi testi del Vangelo di Giovanni i farisei appaiono avere molta autorità.
Sì.
In altri testi i farisei non ci sono, semplicemente è molto raro in Giovanni i farisei. Credo che sia una delle pochissime volte in cui ci sono i farisei. E quindi è molto difficile capire.
Chi fossero.
Alcuni lo spiegano con le diverse edizioni del Vangelo, cioè le situazioni sono cambiate, quindi però questo.
Comunque.
Ci sono delle difficoltà nell'identificare.
Quelli che sono mandati in ogni modo sono persone importanti, sacerdoti e leviti, vuol dire che erano veramente preoccupati, insomma, di questa attività, forse sospettavano appunto che volesse presentarsi come il Messia, e infatti la prima domanda è quella. Ora, il modo così esplicito, così forte, così radicale con cui il Battista risponde fa molta impressione, perché anche questo vuol dire che era già accettata questa cosa, questa negazione, cioè non sono né Cristo né Elia né il profeta, era già accettata anche dai suoi discepoli, anche dai primi discepoli di Cristo, come vediamo subito dopo, cioè vuol dire che era largamente accolta, ormai acquisita, insomma, questa cosa. E perciò il Battista poteva essere così radicale. Ed è molto importante che lui si presenti come una voce, cioè quasi impersonalmente. Non è nessuno delle persone che altri suppongono, è soltanto una voce, cioè una realtà che sembra non abbia una personalità, insomma, una cosa impersonale, una voce che grida e che non si presenta con un nome, con una figura, insomma. Ecco, e poi la domanda inevitabile: come mai battezzi se non hai nessuna autorità, insomma, non sei il Cristo, né Elia, né il profeta, non sei nessuno, ma Giovanni risponde bene, c'è un altro. C'è uno che sta per venire dietro di me e che voi non conoscete. Questo era stato già detto, c'è uno che voi non conoscete, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Perché la personalità di Cristo non era ancora emersa, non era ancora stata resa visibile. Sarà subito dopo che Giovanni vorrà rivelare la persona di Cristo. Però finora non era stata manifesta. E poi la radicalità della sua risposta trova un accenno anche nel prologo, perché già nel prologo si era detto in maniera decisa non era lui la luce. Quindi era già detta, insomma, una negazione forte, insomma, su di lui. Sembra, non so, però anche questa è una cosa un po' dubbia, che l'Evangelista tenga a mettere sempre il Battista in secondo piano, cioè ci tiene a sottolineare questa posizione secondaria del Battista rispetto a Cristo, evidentemente per far emergere la persona di Cristo. Non so se questa sia un'osservazione corretta o no.
Beh, la tradizione giovannea qui in Giovanni il Battista nega di essere una figura escatologica, mentre nella tradizione sinottica pensiamo a Luca, per esempio, lo sviluppo che c'è in Luca, l'angelo dice a Zaccaria andrà avanti a Dio, al Signore, non si dice al Messia lì, al Signore, secondo quello che dice Malachia, con la forza di Elia. Che Elia dovesse tornare è una tradizione molto antica, si è sviluppata, la troviamo anche in Malachia, che l'angelo è poi identificato con Elia, prima del giudizio, in modo che non sia una condanna, che sia una... Quindi qui invece l'azione sinottica anzi insiste su questo, addirittura Gesù stesso identifica Giovanni con Elia, perché in questo modo chi segue Elia, chi segue Giovanni, chi viene dopo Giovanni è il Messia. Se Giovanni precede, o Dio stesso addirittura, il Signore stesso. Quindi è molto importante, infatti ricordiamo l'interrogazione che Gesù fa alla folla: chi siete andati a vedere nel deserto? Un profeta? Più che un profeta. Colui di cui sta scritto, e poi cita il testo, ecco, ancora di, però nella tradizione sinottica chiaramente è identificato con Elia, che deve tornare. Qui è negato: io non sono Elia, non sono il Messia, non sono Elia, non sono il profeta, che è Deuteronomio 18. Nel testo di Deuteronomio non è chiaro questo, cioè molto probabilmente Mosè dice: Dio vi manderà un profeta come me. Lì, come me, probabilmente è, continuerà la profezia in Israele, un mediatore. Però questo testo viene interpretato anche già nella tradizione biblica come un testo escatologico, e manderà a un certo punto il profeta. Qui viene negato anche questo. Quindi l'osservazione che faceva Cecilia mi sembra giusta, cioè qui c'è un'intenzione di negare una funzione escatologica al Battista. E anche la domanda, i farisei vengono nominati, non si sa se sono quelli che sono mandati o quelli che mandano, il fatto sta che vengono nominati rispetto al battesimo, che è un modo per dire quale interpretazione dai tu al tuo battesimo. È possibile che, nominando i farisei, si voglia dire che i farisei avevano una concezione che ci sarebbe stato un battesimo escatologico, una purificazione escatologica, forse col fuoco, comunque una produzione escatologica. Quindi come mai battezzi se non sei una di queste figure escatologiche? Presuppone almeno che queste figure fossero legate a una funzione anche purificatrice di un battesimo. Giovanni nega questo, anche questo. Cioè, il tuo battesimo è un battesimo preparatorio, ecco, ma quindi mi sembra molto interessante. La figura del Battista nel Vangelo di Giovanni è un testimone, essenzialmente un testimone, e quindi molti vogliono pensare che appunto è un modo anche per... Comunque possiamo tenere insieme le due cose, ci sono due tradizioni sul Battista. L'altra cosa interessante, che forse qui però non ha il significato che ha al capitolo settimo, esattamente versetto 27, sul Messia nascosto: c'è in mezzo a voi uno che non conoscete. Qui probabilmente può non avere il significato forte, comunque nel capitolo 7, versetto 27, invece sì, c'era l'idea, in certi testi come in Enoch, eccetera, ci sono anche idee diverse, c'è l'idea di un Messia nascosto in cielo, già, quindi divino, che è nascosto e che a un certo punto si rivelerà. Oppure c'è l'idea di un Messia già presente, ma che non si sa chi è, non lo sa neanche lui, in certi testi, a un certo punto Dio lo rivela. Qui non penso che sia così, però nel capitolo 7 è possibile che ci sia anche un rapporto, che voi non conoscete, là nel capitolo 7 si dice: noi sappiamo la sua origine, mentre noi sappiamo che il Messia nessuno saprà di dove viene, dicono. perché la concezione che il Messia è un essere divino che nessuno sa di dove viene, improvvisamente si rivelerà. Invece io penso che in questo testo forse non sia posto in questo modo, probabilmente, però richiama il capitolo 7, che voi non conoscete,